Questo è Tarò, racconti di vita e di tarocchi. Il podcast che racconta i tarocchi e tutto quello che di buono possono dare alle nostre vite. Io sono Cristina e vi accompagno in questo viaggio meraviglioso alla scoperta di voi stessi. Benvenuti a questa nuova puntata di Tarò, il podcast sui tarocchi, sui racconti di vita. Tarò è un podcast nato per raccontare e raccontarvi, per parlare dei tanti tipi di simbologia e di carte che popolano le nostre vite e che possono elevarci nella strada verso la nostra crescita personale. Tarò è il podcast che parla dei tarocchi attraverso di me e delle vostre storie attraverso i vostri racconti. Inviatemi episodi della vostra vita che volete condividere. Avete a disposizione 3.000 caratteri. In ogni puntata, infatti, lancerò un tema e il vostro scritto sull'argomento della puntata, lo scritto più emozionante, divertente, scoppiettante, sarà pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook di Tarò, citando il nome dell'autore. Questo racconto, insieme a tutti quelli che saranno pubblicati nel corso del tempo, farà parte del macro racconto di questo podcast. Inviatemi il vostro testo all'indirizzo mail raccontodime@gmail.com. Io vi aspetto e non vedo l'ora di leggervi. Oggi Tarò, il podcast sui tarocchi e sui racconti di vita, vi parlerà della carta dell'eremita, del corpo dei colori e del dono del nero perfetto. Restate con me, entreremo nel mondo delle carte insieme. Gli arcani dei tarocchi, insisto, sono degli esercizi spirituali e il nono arcano, l'eremita, è uno di essi. Per questo le precedenti meditazioni sulle tre antinomie non avevano tanto lo scopo di offrire una soluzione valida per tutti, quanto di indicare lo sforzo spirituale diretto a trovarla. Potrai certamente risolverle in modo più profondo e più soddisfacente. La soluzione che ho appena proposto è una illustrazione concreta, ben lungi dall'essere la migliore, lo so, dello sforzo individuale come esercizio spirituale specifico che consiste nel metterti di fronte ad una tesi e ad un'antitesi, rendendole più chiare possibili, direi di luce cristallizzata, in modo che tutta la luce intellettuale a tua disposizione sia utilizzata per le due tesi opposte. Arriverai allora a uno stato mentale in cui tutto ciò che sai e che vedi con chiarezza è posto nella tesi e nella sua antitesi, in modo che essi siano come due raggi di luce, mentre il tuo spirito è immerso nell'oscurità. Non saprai e non vedrai nient'altro che la luce di queste tesi contrarie. Al di fuori di esse esiste solo oscurità. Da Il dono del nero perfetto di Meditazioni sui tarocchi. L'eremita è una delle carte dei tarocchi in perenne movimento. Il suo è un cammino che non si ferma mai, in un avanzare che è più psicologico che fisico, utile alla ricerca della propria identità. È un arcano rivolto più allo spirito che al corpo, e in questa lama due sono gli oggetti che analizzeremo più da vicino, oltre alla lanterna, e cioè il mantello e il bastone. L'eremita in ogni caso è in cammino verso l'evoluzione e verso se stesso ed è quindi un cercatore e non una guida. Non è maestro, ma allievo. Infatti, questo camminatore perpetuo rappresenta la cerca e la costruzione di un'identità propria, senza riferimento a un gruppo sociale definito. È il sapiente che si incammina verso la propria spiritualità e si definisce maggiormente in rapporto a se stesso, che non in relazione all'ambiente circostante, verso il quale invece ha un momento di rottura. È un arcano che descrive la condizione di singolarità e unicità dell'individuo e quindi mostra l'attitudine da adottare per andare in cerca di se stessi. Nella puntata precedente avevamo lasciato il matto insieme alla gigantessa gentile della forza, in grado di aprire le fauci di un leone con la punta delle sue dita sottili. E ora lo ritroviamo nelle vesti dell'eremita. Ha ormai imparato a stare da solo e, armato della sua forza, intesa in senso qualitativo, cerca di trovare saggezza interiore, autodisciplina e il centro di se stesso. Per poterlo fare, si incammina nuovamente, perché per lui diviene fondamentale cercare. Ed ora come ora, con la lanterna, cappuccio e bastone, il viaggio è più importante della meta. Camminare presuppone adottare un ritmo di spostamento, lento e pacato, ma permanente e continuo. Ogni evoluzione interiore del matto rispetterà questo ritmo, dove non c'è spazio per la precipitazione, perché quello che conta è la maturazione. Nella nozione di lanterna, luce, mantello e cammino c'è anche la presenza dell'ombra, con il profilo nascosto dell'eremita che non vediamo, osservando la carta, e che ci ricorda che sotto il mantello c'è umiltà, raccoglimento, silenzio e solitudine. La solitudine è sempre un elemento difficile da decriptare e questa carta ne testimonia l'accettazione. Attraverso di essa il matto è indipendente e autonomo e può proseguire nel suo viaggio rompendo il cordone ombelicale. 9 infatti è il numero che simboleggia la nascita e se il matto bagatto è l'arcano della nascita fisica, l'eremita è quello della seconda rinascita, quindi della rinascita spirituale. Dicevamo all'inizio della puntata che l'eremita, come tutti i tarocchi d'altronde, è un esercizio spirituale e la parte essenziale dell'esercizio con l'arcano numero 9 è quello di attingere luce dall'oscurità, lo sforzo per conoscere quello che sembra non solamente sconosciuto, ma anche inconoscibile. A che punto siete nella conoscenza dell'inconoscibile nel vostro cammino personale verso voi stessi? Dicevamo che anche in questo arcano c'è la luce, la lanterna, ma anche l'ombra. E questo perché uno dei significati profondi di questo arcano suggerisce che la luce che possediamo è scissa in due poli. Tra questi due poli, che sono luminosi, altro non esiste se non le tenebre. Ma è proprio da questo buio che bisogna attingere per creare la luce. L'ermetismo moderno parla di questi due poli opposti di luce come di neutralizzazione dei binari, e cioè del metodo con il quale è possibile trovare il terzo termine, o termine neutro, che si situa a metà tra i due poli, o binari, attivo e passivo. Da qui il termine di neutralizzazione dei binari. L'autore anonimo del volume primo di Meditazioni sui tarocchi illustra bene questo principio, appoggiandosi sull'esempio de il corpo dei colori. Il corpo dei colori era stato ideato da tale Wilhelm Ostwald per indicare esattamente la longitudine e la latitudine di ogni colore nel settore industriale tessile e delle vernici, e quindi nulla aveva a che fare con l'ermetismo. Ma l'ermetismo, si sa, è materia abbastanza sorprendente, e il corpo dei colori gli ha permesso di mettere a fuoco un concetto interessante, racchiuso proprio nel nostro arcano numero 9. Però oggi vi sta raccontando la carta dell'eremita, del suo significato segreto e del corpo dei colori. Quale colore vi rappresenta il meglio e perché? Ditemi di che colore siete su raccontodime@gmail.com. Il racconto più emozionante sarà pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò, citando il nome dell'autore. Non vedo l'ora di leggervi. Ora, immaginate due coni uniti alla base. Avremo quindi, in questo solido, un polo nord, un polo sud ed un equatore. Il polo nord è il punto bianco, sintesi di tutti i colori. La luce bianca, quindi, che si trova al polo nord di questo solido corpo, si diversifica sempre di più scendendo verso l'equatore, dove i colori hanno il massimo della differenziazione e dell'intensità possibile. Questi colori poi, scendendo verso il polo sud, dove perdono di differenziazione cromatica, diventano tutti ugualmente neri. Va da sé che quindi il polo sud sia il punto nero. Parlavamo di corpo dei colori in relazione alla neutralizzazione dei binari. Ebbene, il punto bianco è la neutralizzazione dei colori in alto, nella luce. L'equatore è la regione della neutralizzazione in orizzontale, dove c'è la massima transizione da un colore all'altro. Ed infine, il punto nero è la confusione di tutti i colori, o la neutralizzazione verso il basso. Per analogia, l'autore ci dice che il punto bianco è il polo della saggezza, l'equatore è lo spazio relativo alle scienze specifiche del sapere umano, il punto nero è il polo dell'ignoranza. Che rapporto c'è con l'eremita? Ve lo dico subito. Simbolicamente, l'eremita regge la lampada che rappresenta il polo luminoso della sintesi trascendente della saggezza e avvolto nel mantello che rappresenta le qualità particolari che corrispondono alla regione dell'equatore e punta il suo bastone nel terreno, nel campo dell'oscurità, nella regione del cono capovolto che termina nel punto nero. Proprio per questo l'eremita usa prudenza e rappresenta proprio questa virtù. Perché la prudenza è il punto cardine di questo arcano? Perché rappresenta la consapevolezza di essere costantemente tra due oscurità, quella del punto bianco, la sintesi assoluta verso l'alto, che può essere accecante e che richiede una preparazione dello spirito lenta e graduale, proprio per sopportare questa luce abbacinante. E poi l'oscurità del punto nero in basso, nel pieno del proprio subconscio. La prudenza, allora, è una sorta di concentrazione mobile, così è definita in Meditazioni sui tarocchi, che procede da un colore all'altro nella regione equatoriale, che si trova a metà tra i due poli opposti, e cito: si avvolge col mantello della loro sinossi, non come scienza sempre presente all'intelletto, bensì come retroscena di ogni singola conoscenza, come la certezza della fede possiede l'unità che avvolge e di cui è vestita, ma che è aperta per dare spazio all'uso della lampada, visione orientata e del bastone, tocco concentrato. La prudenza non ha sempre in mente la visione del punto bianco della sintesi, nella sinossi dell'arcobaleno di colori. È una presenza avvolgente, come l'inconscio avvolge il conscio, ed è presente solo come forza di orientamento, come inclinazione direzionale e impulso fondamentale nei confronti del conscio. Cosa ci dice allora in una lettura questo arcano? Il suo significato segreto è questo: sei già nel luogo verso il quale ti stai dirigendo. Già questa, almeno per me, appare come una rivelazione. Se è vero che l'eremita è in cammino e che l'eremita sono io, come posso già essere nel luogo verso il quale mi dirigo? Qual è questo luogo nel quale siamo già presenti, mentre ci muoviamo verso un cammino rischiarato dalla stella, che splende nella lanterna e assicurato dall'appoggio del bastone? Questo luogo è l'io di ciascuno, l'io nella sua forma più autentica, che è quindi pronto a cercare o a mettere in dubbio, anche a distaccarsi dalle situazioni di vita nelle quali è coinvolto, per osservare se stesso da una certa distanza e cercare la propria strada a partire da questo nuovo punto di vista, da questo nuovo luogo. L'unica ricerca possibile nel momento in cui l'eremita attraversa le nostre stese è quella dell'autenticità, che come un faro, una lanterna, un astro lucente, rischiara il divino, noi stessi e i nostri compagni di viaggio eventuali. E cos'altro indica questa carta? Che il consultante beneficerà delle indicazioni offerte da questa lama e da quelle che l'accompagnano solo nella misura in cui è pronto a riceverle. Possiamo assimilare solo ciò che siamo pronti a fare nostro. White riassumeva la carta così: dove mi trovo io, potreste esserci anche voi. La condizione esistenziale del cercatore, dell'eremita, non è riservata a pochi eletti. La strada è aperta ad ogni io, a condizione che segua la luce della lanterna ed insieme a lei allo spirito che la rende luminosa. Personalmente questa carta mi ha sempre affascinata molto. Nelle rappresentazioni Rider-White Smith è una carta minimalista, ma piena di spunti per pensare. Quando la osservo mi riempio di domande, idee, indizi, è una lama di movimento e già questo mi ispira. Amo camminare e vivo proprio sul percorso della via francigena che portava verso l'oltremare, e quando guardo l'eremita ricordo che il cammino mi attende e che mi devo organizzare per partire a piedi prima o poi, che in fondo bastano una luce, un bastone e un giubbino, e che poi la strada farà tutto da sé. Siete mai partiti per un lungo cammino a piedi? Io no, e se nella mia prossima stesa ci dovesse essere un eremita, inizierò a preparare lo zaino e le scarpe e mi lascerò guidare da una stella. Chi di voi mi accompagna? C'è un sacco da dire sull'eremita, che certo non è un arcano appariscente come il carro, per esempio, né affascinante come la papessa o altre figure femminili, ma è un arcano denso di sentimento, e vi spiego perché, seguendo il filo del pensiero di meditazioni sui tarocchi che condivido. L'eremita è un arcano denso di sentimento perché non è immerso nella meditazione, non svolge un lavoro, ma cammina, che è quindi un terzo stato oltre quello di contemplazione e azione. Camminando esprime una sintesi di sapere e volere, o ancora contemplazione e azione, e questa sintesi è il cuore. Perché è dentro il cuore che contemplazione e azione si uniscono, che sapere diviene volere e viceversa. Il cuore è attivo e contemplativo allo stesso tempo, è il cuore che segue il cammino. Il protagonista dell'arcano numero 9 è quindi l'uomo del cuore, l'uomo solitario in cammino. Il cuore dell'eremita non è propriamente il cuore fisico, che sente le emozioni e le passioni, è più il centro di strutturazione dei 7 centri di organizzazione vitale e animica dell'uomo. Dei vortici energetici o chakra, per intenderci. Il centro energetico del cuore rappresenta ciò che l'uomo è e quindi è il più umano di tutti. Perché l'uomo è, in ultima sintesi, ciò che il suo cuore è, il luogo dove si rivela la sua umanità. Il lungo, incessante e ritmico camminare dell'eremita rappresenta il movimento dell'uomo di cuore, cioè dell'uomo che ha riconquistato il suo io, la sua umanità, il suo centro pulsante. Ora, l'insegnamento decisamente pratico del nono arcano è che bisogna subordinare sia il movimento che scorre spontaneo dal pensiero, sia l'iniziativa intellettuale che comanda il cuore del pensiero, cioè al sentimento profondo che si avverte in fondo al pensiero, che a volte chiamiamo intuizione intellettuale, e che è il sentimento della verità. Bisogna anche subordinare l'immaginazione spontanea e l'immaginazione attiva rivolta alla direzione del cuore, cioè al profondo sentimento di calore morale, che a volte viene chiamato intuizione morale e che è il sentimento della bellezza. Occorre infine subordinare gli impulsi spontanei e i disegni ordinari della volontà al profondo sentimento che li accompagna, che talvolta si chiama intuizione pratica e che è il sentimento del bene. L'eremita della nona carta è l'ermetista che rappresenta l'operazione interiore del nove, l'opera della realizzazione della supremazia del cuore nell'essere umano, o in parole familiari e tradizionali, l'opera di salvezza, perché la salvezza dell'anima è la restaurazione del regno del cuore. Tratto da Meditazioni sui tarocchi, volume primo. Se volete interrogare le carte e volete una stesa in tema con la puntata di oggi, la crescita spirituale, ve ne suggerisco una a forma di stella, proprio come la stella che riluce nella lanterna dell'eremita. Si tratta della stesa del pentagramma che preparerete così, dopo aver seguito il vostro personale rituale di preparazione alla lettura. Abbiamo parlato di consigli rituali nella puntata 6 di Tarot. Separate gli arcani maggiori dai minori, perché userete solo i primi, e disponeteli in forma di pentagramma a faccia coperta, partendo dal centro, dove ci sarà il vostro significante. Sistemate poi 5 carte sulle punte del pentagramma. Se vi aiuta, disegnate una stella a 5 punte su un foglio e poi posizionate le carte. Ogni carta rappresenta un elemento. La prima carta della vostra destra è terra, quello che vi radica. Quindi, cosa coltivate ora per i tempi a venire? La seconda carta rappresenta l'aria, i pensieri. Su cosa siete concentrati? La terza carta è il fuoco, intuito e desideri. Cosa vi sta dicendo il vostro intuito? La quarta carta è l'acqua, emozioni e amore. Cosa vi serve e in che misura? La quinta carta rappresenta lo spirito e dice tutto di voi, perché è la sintesi delle carte da 1 a 4. Se iniziaste ora il vostro cammino, dove andreste per trovare voi stessi? Io scenderei verso dei finibus terre, verso l'oltremare e anche oltre. E voi dove andrete? se l'eremita verrà a scuotere il vostro cuore? Però torna presto con un nuovo episodio. Nella prossima puntata parlerò della ruota della fortuna e del suo significato segreto e scopriremo insieme nuovi elementi delle carte e delle vostre vite. Grazie per avermi accompagnato nel viaggio di oggi, siete su Tarò, racconti di vita e di tarocchi. Tornate ad ascoltarmi e scrivermi di voi. Io sono Cristina e vi aspetto per condividere un altro pezzo di cammino alla scoperta delle carte e di voi stessi. Tarò è un'idea originale di Cristina Federica Sarcinella, che sono io, studiosa di carte ed energie da più di un ventennio. Cristina, che sono sempre io, propone seminari a tema, consulti individuali su richiesta, realizzazioni di mappe karmiche e approfondimenti personalizzati. Volete saperne di più? Siete curiosi? Scrivetemi cristinasarcinella@gmail.com.